Radio Giornale.
Buonasera da Luisa Orelli. Continuano ad aumentare i casi di morbillo in Svizzera, un centinaio dall'inizio dell'anno, previste alcune misure per arginare il fenomeno. Elezioni municipali in Turchia, l'opposizione conquista anche Istanbul, ma la KP del presidente Erdogan contesta i risultati. I giovani e la politica, sentiremo alcuni finalisti provenienti dalla Svizzera italiana al concorso La Gioventù Dibatte che si è tenuto nel weekend a Berna. La tragedia ma anche le speranze di un paese devastato dal ciclone, nel giornale la testimonianza di una svizzera che opera da 30 anni in Mozambico. I casi di morbillo continuano ad aumentare in Svizzera. Un centinaio sono i casi segnalati dall'inizio dell'anno all'Ufficio federale della sanità pubblica. Per le autorità significa che la strategia d'eliminazione del virus non dà i risultati sperati. La prevenzione va migliorata. Alessia Fontana.
I sintomi iniziali sono simili a quelli dell'influenza, seguono le macchie rosse sulla pelle, un caso su 10 può poi sfociare in polmoniti o infezioni cerebrali, 97 sono i casi registrati da gennaio, 55 solo a marzo, nei primi tre mesi del 2018 a titolo di paragone i contagi complessivi recensiti erano stati 15. Secondo l'Ufficio federale della sanità pubblica le più recenti epidemie sono avvenute nei cantoni di Neuchâtel e di Berna, focolai epidemici sono stati segnalati anche a Ginevra, Zurigo e a San Gallo. Per contenere i contagi il vaccino da solo non basta. Le autorità ritengono necessarie altre misure: identificare al più presto l'origine del virus, da chi è partito, isolare i bambini o i ragazzi che non sono vaccinati, non lasciarli andare a scuola e vaccinare chi è a contatto con un malato di morbillo. L'obiettivo di debellare il morbillo in Svizzera non è palesemente stato raggiunto. Perché avvenga, il 95% dei bambini deve essere sottoposto a due dosi di vaccino. Lo stesso vale per i nati dopo il 1963.
Un tetto che ricopre un chilometro di autostrada che tra qualche anno si trasformerà in un'area verde e di svago. Alla presenza della consigliera federale Simonetta Sommaruga sono iniziati oggi a Zurigo Schwamendingen i lavori di copertura della A1, una delle tratte più trafficate della Svizzera. Anna Maria Nunzi.
Importante, intelligente, unico nel suo genere sono alcuni degli aggettivi utilizzati per descrivere l'ambizioso progetto che darà un volto nuovo al quartiere alla periferia nord di Zurigo, che oggi viene tagliato in due dall'autostrada che collega il cantone alla Svizzera orientale. Una ferita aperta che dopo decenni di estenuanti battaglie da parte degli abitanti adesso si è deciso di chiudere, si rallegra la consigliera federale Simonetta Sommaruga.
Siamo qui a un luogo dove c'è molto rumore, molto traffico, molto inquinamento, per la popolazione che vive qui è veramente duro.
Un progetto che permetterà dunque di migliorare la qualità di vita dei cittadini, che potrebbe far scuola anche altrove.
È chiaro che ci sono anche altri luoghi in Svizzera dove c'è una situazione simile a questa qui, però per fare una copertura dell'autostrada bisogna veramente anche il cantone e il comune che sostiene, che è anche d'accordo di pagare qualche cosa perché costa molto.
Berna, Cantone e Città di Zurigo insieme investono quasi mezzo miliardo di franchi per realizzare un'opera che permetterà di riqualificare il quartiere residenziale di Schwamendingen, dove nei prossimi anni è prevista la costruzione di tanti nuovi appartamenti. I lavori di copertura dell'autostrada verranno ultimati nel corso del 2024.
Aeroporto di Milano Malpensa bloccato stamane per causa di un drone. Lo scalo è rimasto chiuso per circa mezz'ora in seguito all'incursione non autorizzata. Sentiamo da Milano Alessandro Braga.
A lanciare l'allarme è stato un aereo in fase di atterraggio che ha avvistato poco distante dalle piste un drone che stava sorvolando l'aeroporto. Erano circa le 11 quando nello scalo milanese è scattato l'allarme. Quattro velivoli sono stati dirottati negli aeroporti vicini, tre a Linate e uno a Torino. Altri aeromobili invece sono atterrati con alcuni minuti di ritardo dopo aver atteso sorvolando i cieli attorno allo scalo. L'allarme è cessato intorno alle 11.30 dopo i controlli della Polaria, la polizia aeroportuale, che ora sta indagando per risalire al proprietario del drone che rischia una denuncia per interruzione di pubblico servizio. Circa un mese fa, era il 3 di marzo, c'era già stato un episodio analogo nel tardo pomeriggio e anche quella volta alcuni aerei erano stati dirottati negli scali vicini per sicurezza. Quella volta fu un elicottero senza piano di volo a costringere le autorità aeroportuali a dirottare 7 voli in arrivo sugli aeroporti di Linate, Bergamo e Torino. Due fatti identici nel giro di poco tempo, per fortuna, senza nessuna grave criticità, che però hanno messo in dubbio l'efficacia dei sistemi di sicurezza dello scalo.
In Turchia le opposizioni strappano la metropoli di Istanbul al partito del presidente. Le elezioni locali di ieri hanno decretato una sconfitta non solo simbolica, importante per Recep Tayyip Erdogan, la cui formazione contesta però il conteggio delle schede. Sentiamo da Istanbul Filippo Cicciu.
Sono stati oscurati con dei teli neri i grandi poster affissi durante la notte in alcuni quartieri di Istanbul, con cui il partito AKP del presidente Erdogan ringraziava la città per il risultato elettorale. Ma la fretta con cui il partito islamico conservatore di Erdogan si è autoproclamato vincitore si scontra con i dati appena diffusi dall'agenzia di stampa semistatale Anadolu, da cui il nuovo sindaco di Istanbul risulta essere, con il 48,79% dei consensi, Ekrem İmamoğlu del maggior partito di opposizione. Il conteggio continua, ma per ora il candidato di opposizione è in vantaggio. Aveva ammesso nel pomeriggio Binali Yildirim, l'ex primo ministro e candidato per il partito di Erdogan a sindaco di Istanbul, che ieri notte, mentre lo spoglio era ancora in corso, si era già dichiarato vincitore e aveva pubblicato su Twitter una foto in cui firmava anzitempo un ipotetico discorso di ringraziamento. L'ex premier invece oggi parla di almeno 300.000 voti non validi che, se riconsiderati, gli consentirebbero la vittoria. Permane quindi confusione a Istanbul e nel frattempo il presidente Erdogan, dopo aver ricevuto le congratulazioni da Vladimir Putin per le elezioni, è appena tornato nella megalopoli sul Bosforo da Ankara per un incontro proprio con Binali Yildirim.
Un testa a testa per il secondo posto. In Ucraina l'attore comico Volodymyr Zelensky è certo di accedere al secondo turno dell'elezione presidenziale. Alle sue spalle, a conteggio quasi concluso, l'uscente Petro Poroshenko arranca con il 16% delle preferenze, mentre l'ex premier Yulia Tymoshenko non va per ora oltre il 13%. Tra 3 settimane potrebbe però appoggiare in modo decisivo il comico che ha scelto di interpretare nella vita reale il personaggio che l'ha reso celebre sul piccolo schermo. Andiamo ora negli Stati Uniti. Ombre sulla possibile candidatura alla Casa Bianca dell'ex vicepresidente Joe Biden, pur non avendo ancora annunciato l'intenzione di correre alle elezioni. In queste ore è stato costretto a scusarsi dopo le accuse di una candidata per comportamento inappropriato, un fatto risalente a 5 anni fa. Da Washington il nostro corrispondente Emiliano Boss.
I fatti risalgono al 2014, durante la campagna elettorale in Nevada per la candidatura di Lucy Flores alla carica di vicegovernatrice. La donna ha raccontato che prima di un comizio Joe Biden le accarezzò i capelli e le diede un bacio sulla testa. Non lo accusa di molestie sessuali, ma di atteggiamento, citiamo, del tutto inopportuno. Non ci conoscevamo di persona, né avevamo alcun rapporto di amicizia, ha detto. Biden, 76 anni, vicepresidente per 2 mandati durante l'amministrazione Obama, in una dichiarazione afferma che in tanti anni di vita pubblica non ha mai ritenuto di aver agito in modo inappropriato. E se qualcuno lo ritiene, ha aggiunto, non era mia intenzione. La vicenda rischia ora di avere ripercussioni sulla partecipazione di Biden alle primarie per la Casa Bianca. Da settimane è atteso un suo annuncio, ma non è chiaro se aggiungerà il suo nome alla 15ina di candidati democratici, tra cui un terzo donne, già scesi in campo. Lucy Flores ha ammesso di aver scelto questo momento per rivelare l'episodio proprio in vista di una possibile candidatura di Biden. A suo parere, prima di scegliere, gli elettori del Partito Democratico dovrebbero essere a conoscenza di una simile vicenda.
Il Parlamento britannico cerca un'alternativa all'accordo sulla Brexit concluso dalla Premier Theresa May con l'Unione Europea. In serata voterà su alcune opzioni, tra cui spiccano un'unione doganale, un mercato unico, un referendum confermativo. È poco probabile invece che domani vi sia un nuovo voto, sarebbe il quarto, ancora sull'accordo concluso da Theresa May con Bruxelles. AVS, accordo quadro, quote rosa. Non sono certo temi semplici quelli affrontati a Palazzo Federale durante l'incontro tra un centinaio di ragazzi e alcuni parlamentari, avvenuto a margine della finale nazionale della gioventù di Bath. Un concorso che permette a studenti di medie e liceo delle diverse regioni linguistiche svizzere di confrontarsi su temi di attualità e che sull'onda degli scioperi per il clima ha confermato l'interesse dei giovani per la politica. Sentiamo da Berna Elisa Raggi.
Benvenuti. Allora, io sono Marina Carobbio e ho il piacere di farvi un momento da guida.
Una guida di eccezione. La prima cittadina svizzera, Marina Carobbio, ha fatto scoprire i meandri di Palazzo Federale al folto gruppo giunto dalla Svizzera italiana. Fra loro anche i 24 allievi di medie e liceo qualificati per la finale nazionale di La Gioventù di Batte, organizzata dall'associazione IES.
Come vedete, appunto, i consiglieri di Stato si siedono per cantone. Ve lo dico perché non è la stessa cosa del Consiglio nazionale.
I ragazzi a coppie hanno dibattuto su temi come la gratuità dei mezzi pubblici per i giovani fino a 16 anni, l'introduzione di quote rosa o l'età minima per utilizzare i social network. Temi difficili che testimoniano l'interesse per la politica, come ci conferma Francesca, vincitrice insieme al compagno Gregorio nella categoria scuole medie.
La politica fa comunque parte della nostra quotidianità per molti motivi. Noi ragazzi magari ci interessiamo soprattutto ai temi a cui siamo più legati o più vicini. Noi saremo gli adulti del domani. Quindi magari da giovane siamo meno ascoltati, ma la nostra voce non sarà per sempre muta.
E allora, come sottolinea la docente Aurora Purita, è importante insegnare ai ragazzi ad esprimere questa voce.
È molto più importante in una prima fase semplicemente far capire ai ragazzi quanto sia importante che si facciano un'opinione, un'idea rispetto a quelli che sono argomenti di attualità con i quali un giorno comunque si troveranno confrontati per forza maggiore.
Nel concorso i giovani si confrontano a volte sul fronte dei pro e a volte dei contro di un argomento. Si trovano quindi a dover difendere una posizione che non è necessariamente la loro. Un esercizio che permette di aprirsi a opinioni diverse dalle proprie, non però senza difficoltà, ci confida Sofia, finalista nella categoria liceale.
A me mette ancora più in dubbio, perché io parto forse con un'idea convinta e dovendo sostenere l'altra posizione mi permette di capire anche il punto di vista di altre persone, il punto di vista, diciamo, diverso da quello che avevo io inizialmente, e mi mette proprio in crisi perché non so più da che parte stare.
E a giudicare dalla massiccia partecipazione agli scioperi, molti giovani sembrano stare dalla parte del clima. Ma quanto questo è un segnale di vero interesse e quanto invece una moda? Lo abbiamo chiesto all'insegnante Lorenzo Leggini.
Non necessariamente tutti quelli che hanno partecipato hanno dietro le stesse convinzioni, ma c'è secondo me sicuramente una parte di quegli studenti che credono davvero che si possa in questo modo riuscire a esprimere alcune richieste nei confronti del mondo della politica.
Vi sentite ascoltati dai politici di oggi?
In parte.
Col fatto che non possiamo votare, in piccola parte.
Tramite le votazioni capisco anche per cosa voglio combattere e cosa voglio sostenere nella mia vita.
Sembri già una politica.
No. Con calma.
Intanto però, futuri politici o no, gli studenti ticinesi si sono distinti per persuasione, conoscenza dei temi e capacità di dialogo, facendo incetta di premi.
È una parte importante del lavoro dei delegati del Comitato Internazionale della Croce Rossa, la visita dei prigionieri fino a 200.000 nel mondo intero ogni anno. E alle prigioni è dedicata l'esposizione allestita dal Museo del CCR a Ginevra. Ce la presenta il nostro corrispondente Gabriele Fontana.
Il direttore Roger Maiucci spiega perché vale la pena cercare di capire le prigioni al di là della cronaca e dell'immaginario cinematografico e letterario che ne nutrono la nostra percezione. e che pure sono rappresentati nella mostra.
I due paradossi della prigione sono che mette ai margini della società degli individui che poi dovrà reintegrare e d'altra parte che mette così insieme tutti i criminali facendone una vera e propria scuola del crimine. I filosofi illuministi lo evidenziano già dal Settecento pur difendendo il carcere come un progresso nella sanzione. E nel 1975 questa contraddizione è ricordata da Michel Foucault. In Sorvegliare e punire il pensatore francese si domanda: la prigione non fa parte in realtà del problema che vuole risolvere?
La prison fait pas partie du problème qu'elle veut résoudre.
Siamo noi che puniamo, è la frase che accoglie il visitatore. Sconcertante? Ne chiediamo il significato alla curatrice Sandra Sugnier.
C'est une phrase un peu provocatrice.
La frase un po' provocatoria all'inizio dell'esposizione vuol dire che tutti noi siamo almeno parzialmente parte in causa nell'atto di punire. Anche se è il potere giudiziario che stabilisce la pena e la sua durata, l'opinione pubblica, la popolazione e la sua morale possono influenzare l'atto giudiziario.
La morale che può influenzare aussi l'atto giudiziario. Viviamo in una società a tolleranza zero rischio.
Ad esempio, viviamo oggi in una società del rischio zero, per cui siamo diventati più severi rispetto ad un recente passato. Il crimine è però una costruzione sociale, varia a seconda delle epoche e dei paesi, e così le sanzioni. Nel 600, per infanticidio o adulterio, per esempio, una donna era impiccata. E l'evoluzione dei costumi è importante anche per l'atto di rinchiudere qualcuno in prigione. Ci sono state anche delle rivolte politiche, soprattutto negli anni 60 e 70. I prigionieri dell'IRA, l'esercito repubblicano irlandese, morti con lo sciopero della fame, o la rivolta di Attica, che era legata alla questione razziale negli Stati Uniti.
Quello che si vede nella mostra prigione è quindi soprattutto la vita quotidiana, oltre le sbarre, il direttore Roger Mayoux.
La scoperta qui sono gli oggetti illeciti sequestrati ai prigionieri, oggetti trasformati o fabbricati per aggressioni o per consumare della droga o per altri scopi proibiti, ma anche oggetti più conviviali, come questo gioco di scacchi di sapone o quel forno a pizza di Andreas Bader della RAF, la frazione armata rossa degli anni 70 in Germania. Un terrorista che non ci si immagina certo fabbricare quel forno con mezzi di fortuna nella sua prigione.
E la prigione di massima sicurezza di Stammheim, nella quale morirono nel 77 i militanti della RAF, o quelle tipo fortezza americane, sono tutt'altra cosa che i villaggi rieducativi aperti di certi paesi del nord Europa.
Il 14 marzo scorso il ciclone Idai si è abbattuto sul Mozambico, raggiungendo poi anche Zimbabwe e Malawi, portando morte e distruzione. Il bilancio ancora parziale parla di oltre 700 morti, oltre 500 casi di colera e centinaia di migliaia di senza tetto. A Beira, seconda città del Mozambico, praticamente distrutta dal ciclone, opera da quasi 30 anni la svizzera Barbara Hoffman, che si occupa di assistenza e formazione ai bambini. Sentiamo la sua testimonianza raccolta da Paolo Dell'Oca.
La situazione è drammatica, è terribile, è inimmaginabile. Io ci vivo da 30 anni, ho vissuto qualche cicloni, una parte della guerra, però come la situazione si trova adesso non ci sono parole. Decinaia di migliaia di persone hanno perso la casa, tanti sono stati feriti con il tetto che è caduto, la parete che è caduta, le malattie. Durante 10-15 giorni non c'era accesso all'acqua potabile, si beve l'acqua dovunque che si trova. Il cibo, non hanno accesso al cibo d'una parte perché hanno perso tutto, hanno perso anche le loro attività, per dire, di agricoltura, e quel niente che noi non sappiamo che cosa è, quel niente, non c'è niente. Ovviamente le malattie che si seguono, malaria che è in aumento, la colera e poi la distruzione fisica anche, no? Tutto il sistema elettrico che fino ad oggi non c'è.
I soccorsi stanno arrivando e come?
stanno arrivando, c'è l'Istituto Nazionale della Gestione della Calamità che sta canalizzando quasi tutti gli aiuti, però c'è ancora tanta gente che non è servita, si parla di oltre 1 milione, l'altro giorno ho letto 2,5 milioni di persone che sono affettati, tanti neppure sono ancora stati trovati, altri sono in un posto da 10 giorni e forse si sa dove sono, forse no, insomma questa è la situazione.
Barbara Hoffman, lei è in Mozambico da 30 anni, si occupa di bambini, avete 2 centri, se sono ancora in piedi in che condizioni si trovano a Beira?
Sì, abbiamo 2 centri, 2 scuole, insomma, un centro senza tetto, finestre, alcune porte sono andate. L'altro centro, gli alberi sono caduti su muri distrutti, tetti distrutti, abbiamo 4.500 bambini che vengono a scuola e altri 1.000 che partono in diverse attività, e, insomma era tutto, c'è tutto da rifare.
Quali sono le urgenze maggiori, i bisogni principali?
Il bisogno principale in questo momento è il cibo e l'acqua. Almeno la metà dei nostri beneficiari e le loro famiglie, vuol dire 30.000, che in questo momento non mangiano e non tanti di loro neppure hanno accesso all'acqua potabile. Dunque questa è la prima urgenza. La seconda, ovviamente sono vestiti anche perché hanno perso tutto, e il Ministero dell'Educazione ha deciso che la scuola dovrebbe ricominciare nelle condizioni esistenti. Vuol dire sotto l'albero, basicamente. Abbiamo cominciato anche noi la scuola a cielo aperto, modo organizzare un po' così, che non soffrano della pioggia e del sole, però hanno tutti fame anche loro, dunque anche lì abbiamo deciso di fare un pasto al giorno per i bambini della scuola.
In mezzo a tanta desolazione c'è un qualche segnale di speranza?
Sì, sempre c'è, come dica, in quanto siamo vivi non siamo morti, dunque vuol dire che sei vivo, hai anche un po' questo istinto di lotta, di sopravvivenza, non è facile di morire, no, di un certo punto di vista, dunque la gente ha la forza, la speranza, la vita sta continuando, dobbiamo camminare. Ho trovato anche molto dignità e anche una certa serenità in tante persone, nonostante che il cuore sta sanguinando, le lacrime cadano per dentro, però andiamo avanti, loro tutti, non c'è scelta, andiamo avanti.
Era Barbara Hoffman dell'ONG ASEM World, attiva in Mozambico, una testimonianza raccolta da Paolo Dell'Oca. Per questa edizione è tutto, buona serata.